File numero 6, pagina 53. Capitolo 8. Kinderblock. Con il solito urlo venne la capo, mandò nella baracca le donne piangenti e noi bambini salimmo su un camion che a me parve altissimo. Ci portarono alle docce. Ricordo il pianto dei più piccoli, un pianto che irritava i tedeschi. Ci frustarono tutti ancora mentre eravamo rinchiusi nel camion. Venne l'ordine di fare la doccia. Si svolse tutto come al solito, tutti nudi in fila. Ma quel mattino fecero una selezione prima che i bimbi entrassero nelle docce. Io fui spinta in una fila e molti altri, i più piccoli, entrarono. A quelli della mia fila fu dato un abitino e un paio di scarpe, prese ad altri prigionieri piccoli che erano stati gasati poco prima. Così, con questi nuovi indumenti, ci rimettemmo in fila e ci portarono in una baracca per bambini detta Kinderblock. Gli altri, i più piccoli, quelli che nel camion piangevano, non li vidi più uscire dalle docce. La baracca dei bambini era come tutte le altre, lunga e stretta, con i castelli a tre piani, dove stavano in quattro o cinque su ogni giaciglio. Avevamo una sola coperta per tutti. A differenza della baracca in cui stavo prima, questa aveva nel centro, in tutta la lunghezza, una costruzione in pietra in cui si poteva accendere il fuoco d'inverno per intiepidire e di giorno, per chi voleva, fungeva d'appoggio per il pranzo. Naturalmente bisognava stare seduti o inginocchiati in terra. Anche qui avevamo una capo e questa era molto più perfida dell'altra. Parlava solo col frustino. I miei ricordi di quei giorni sono di dolore acuto per la mancanza dei miei. Non provavo altro. Mi ero già abituata alla vita del campo, perché i bambini si ambientano con facilità e fino allora la sera potevo giocare con le mie sorelle di 14 e 16 anni. Trovavamo perfino comici tedeschi. Ricordo che tante sere prima di addormentarci giocavamo a fare del teatro. Almeno la mente poteva spaziare senza pensare alla capo e questo ci dava sollievo. Prima di addormentarmi la sera rivivevo le scenette della giornata senza ombra di astio. Rifiutavo di capire i gravi pericoli cui eravamo soggetti di continuo. La cerimonia dell'appello, per esempio, la paragonavo al teatrino di Pinocchio, che le mie sorelle avevano recitato a Fiume all'oratorio dei Salesiani che frequentavamo. La capo e i vari membri dell'SS erano delle marionette. Il comandante con la frusta in mano ce lo figuravamo come mangiafuoco. Tutte le prigioniere erano tanti Pinocchi, poiché rapate a zero, scarne nei loro visi, spiccavano in particolare i nasi. Ben presto, purtroppo, gli aguzzini si impossessarono anche dei miei più intimi ricordi e pensieri, tanto utili per il mio morale. Cercherò di esprimermi meglio. Tutti, mia madre compresa, mi dicevano che nei Kinderblock saremmo stati bene, che ci avrebbero dato da mangiare molto bene e che non avremmo fatto lavori pesanti. Era una pura illusione, solo una speranza che in quei cuori di pietra delle SS ci fosse uno spazio di umanità, almeno per i più piccoli. Purtroppo dovetti capire a mie spese che le cose non stavano così. Anzitutto l'appello si faceva verso le 4 del mattino come nella baracca degli adulti. Poi per i primi giorni ci diedero veramente da mangiare bene, pane dolce, lardo e un quadretto di burro, che io nascondevo in una scatoletta per darlo a mia madre quando fosse venuta a trovarmi. La brodaglia era come dai grandi, acqua e rape. Qualche volta in fondo al barile c'erano anche dei pezzetti di carne che i più furbi, quelli che si mettevano in coda per ultimi, trovavano. Tra loro c'ero anch'io. Molte volte, specie nei primi giorni, arrivava una SS con tanti pacchetti di cioccolata e zucchero in quadretti e si faceva una specie di festa. Io, troppo presa dal mio dolore, non vi partecipavo mai. Se riuscivo, prendevo qualche dolce, lo mettevo via per i miei e stavo il più possibile nascosta nell'angolo della mia coia, giaciglio, col pensiero sempre rivolto alla mia famiglia. Ero alta e magrissima, con gambe lunghe, oramai c'era solo lo scheletro. Avendo di natura gli zigomi un po' sporgenti, di faccia non sembravo patita e per questo, durante molte selezioni, mi sono salvata. Ritornando alle false festicciole di quel Kinderblock, ricordo che qualche sera prima di coricarci per dormire, entravano una o più SS, rosse e paffute, con le mani cariche di pacchi e uno sguardo per me strano. Li vedevo sornioni, ma un po' per naturale diffidenza e un po' perché facevo il confronto tra queste espressioni e quelle truci alle quali mi ero abituata nelle baracche dei grandi. Intuivo qualcosa di losco, perciò mentre la maggior parte di quelle povere bambine era attratta da quelle strane premure, io restavo nel mio guscio, forse ero risentita perché mi avevano separato dai miei. Poiché non avevo alcuna malizia, penso che con il mio comportamento, senza saperlo, mi sono salvata la vita. Subito dopo la separazione da mia madre, appena fatta la doccia, fummo avviati al Kinderblock. Mentre tutti noi bambini piangevamo per entrare nella baracca, ricordo che due capò, con fare circospetto, uscirono dalla stessa. Si piazzarono davanti alla porta senza lasciarci entrare. Alla nostra capò dissero di aspettare perché non era ancora finita la cerimonia. Io capivo già il tedesco e lo parlavo un pochino. Poco dopo la porta si aprì e a cinque uscirono circa 200 piccoli, con dolci e giocattoli tra le mani, alcuni cantando, abbastanza ben allineati, fissandoci con occhioni sbigottiti, andavano verso il famoso camion grande col quale noi eravamo arrivati. La cerimonia era quasi compiuta. I piccoli, lusingati dai giocattoli e dai biscotti, si avviavano ignari e innocenti verso le camere a gas. La baracca era libera per noi circa 200 nuovi bambini, pronti per una prossima cerimonia col finale a sorpresa. Nei primi giorni di permanenza al Kinderblock ho sofferto tantissimo per la lingua, perché se prima avevo la mamma che interpretava tutto per noi, ora ero completamente sola e dovevo arrangiarmi. Avevo già imparato a memoria in tedesco il mio tatuaggio, che ancora oggi ho impresso sull'avambraccio sinistro. Era il nostro nuovo nome e dovevamo scattare quando lo sentivamo nominare. Finito l'appello, dovevamo giocare nel recinto circondato da filo spinato non elettrico. Io non mi sentivo l'animo disposto a fare il girotondo perché ero tormentata dal dolore della solitudine e dall'incertezza circa le condizioni dei miei. Inoltre le cantilene erano in tedesco e non conoscendole presi tantissime frustate fino a inciampare nel fare il girotondo. La sadica capo girava dietro le mie spalle. Mi picchiava sulle gambe o dove le capitava e io dovevo cantare in tedesco anche se non sapevo una sola parola della canzone, invece di piangere e urlare come avrei voluto. Capò, ti maledico ancora oggi dovunque tu sia. Le prime giornate trascorsero così. Un mattino, poco dopo la sveglia, noi eravamo già nel piazzale quando attraverso i reticolati vidi diverse donne che parlavano con i bambini. Allora mi avvicinai e riconobbi alcune compagne della baracca della mia mamma. Il giorno dopo me la portarono lì. Ci venne durante l'orario destinato ad andare alle latrine. Per 3 o 4 giorni con le sorelle tornò a trovarmi e a farmi tante raccomandazioni e promesse e io tutta felice davo loro il burro e qualche patata lessa che riuscivo a mettere via. Era circa la fine di ottobre o novembre e il freddo della Polonia era alle porte. Il burro lo conservavo in una scatoletta di colla che ero riuscita a trovare. Provavo tanta gioia nel dare alla mamma quelle poche cose e appena la vedevo piangevo per il dolore di non poter stare con lei. Mi struggevo dalla tristezza in quel triste luogo pieno di incognite, senza un giorno tranquillo, senza un po' di sicurezza, completamente in balia di altri. Nella sua attesa me ne stavo accucciata in un angolo del piazzale, tremante, non so più se per il freddo o per la disperazione. Un tardo pomeriggio, dopo averci portati a fare la doccia e la disinfestazione, poiché eravamo pieni di pidocchi, ci misero in fila. Anziché ritornare nella solita baracca, che da quando veniva la mamma mi era diventata abbastanza familiare, ci portarono in un'altra baracca vicino a un blocco maschile. Per me fu un altro shock, perché mi separavano un'altra volta dai miei. Ma ero contenta perché qui c'era una nuova capo, migliore, più assente dell'altra. Ci lasciava andare da sole alla latrina e fu così che una volta nell'uscire mi allontanai un po', forse per quel desiderio di spazio e curiosità che caratterizza la natura di ogni bambino. Mi sono trovata fuori dalle docce davanti a un alto mucchio di cadaveri scheletriti. A molti i topi o i corvi avevano rosicchiato i nasi, a qualcuno gli orecchi. Erano tutti nudi, pronti forse per essere bruciati. Ricordo che sono ritornata piangendo nella baracca, senza poter parlare con nessuno. La nuova baracca era identica alla precedente, lunga, bassa, stretta. Nelle coie si doveva stare in 6. Iniziava l'inverno e ricordo che mi ero impossessata di una coperta scura e la tenevo sempre con me, arrotolata con dentro un pentolino col manico e un cucchiaio che poi durante la grande marcia persi. Un pomeriggio tardi, non so per quale motivo, penso per far soffrire eventuali padri o fratelli, ci portarono nel cortile di una baracca degli uomini e tutti nudi, sia noi bambine che loro, fummo costretti a fare il girotondo al freddo. Allora, data la mia ingenuità, grazie a Dio non vedevo nessun male e pensavo solo al disagio di mio padre se fosse stato presente. Un altro episodio di quella baracca mi aveva scosso. Le SS lo facevano forse convinte che i bambini si divertissero. Nel nostro piazzale portarono tre uomini musulmani. Così erano chiamati i prigionieri giunti all'estremo delle proprie forze fisiche e morali, magri, un po' curvi, con gli occhi scavati. Le SS, per un sadico divertimento, infilarono tra le labbra di uno di loro una sigaretta, prendendo poi la mira per sparare sulla sigaretta. Evidentemente avevano buona mira perché i tre prigionieri se ne andarono con le loro gambe, ma ammesso che siano sopravvissuti, immagino il loro trauma perenne. Capitò, sempre nel periodo precedente all'evacuazione di Auschwitz, che vennero le solite SS, mentre noi bimbi eravamo all'appello. Uno di loro teneva un bambino piccolo in braccio. Il bimbo era di pochi mesi, forse 7 o 8, magari appena separato da sua madre, nuova arrivata nel campo. Sembrava volessero divertirci, o meglio, data la loro baldanza, a divertirsi erano loro. Il bimbo urlava e le capo si avvicinarono al gruppo delle SS e parlando tra di loro misero il bimbo in un sacco, scena che già avevo visto quando ero con la mamma, che avevano con loro. Appena chiuso il sacco, il piccolo urlò sempre più forte, perciò lo lanciarono per aria, presero la mira e colpirono il sacco. Non udimmo più nulla e fummo mandati in malo modo dentro la nostra baracca. Ogni tanto, dopo l'appello, vedevamo al di là del filo spinato alcuni prigionieri. E come qualche altra bambina più scaltra ed esperta dei campi, anch'io imparai il commercio del lager. Dato che la mamma non veniva più a trovarmi, perché pur essendo nello stesso campo eravamo distanti, io continuavo a tener via per lei il burro e qualche patata e a volte anche la mia razione di pane. Verso la fine del 1944, nel pieno di quel gelido freddo della Polonia, con quel burro e quelle patate sono riuscita a comperarmi da un prigioniero poco più alto di me un paio di calzoni grigi e un maglioncino blu a strisce grigie con la cerniera davanti. Forse sono stati quegli indumenti a salvarmi la vita durante la marcia della morte che sarebbe avvenuta di lì a pochi giorni e che in seguito racconterò. Prima dell'evacuazione del campo di Auschwitz, dalla baracca dove mi trovavo, venivo presa assieme a qualche altra compagna circa ogni 2 giorni e con una siringa ci prelevavano il sangue, dicendo: buono per i nostri camerati ammalati. Dalla mia ultima baracca di Auschwitz ogni tanto venivano a prenderci dei nazisti mentre eravamo all'appello del mattino e per alcune volte ci portarono in una stanza a lavorare. Dovevamo fare delle trecce con un materiale che non era paglia. Oggi so che era plastica o gomma. Poiché a noi bambini venivano le piaghe sulla punta delle dita, non ci portarono più. Un'altra volta scelsero un gruppo di bambine e con 2 camion ci portarono in un posto all'aperto, lontano dalle baracche. Lì tra gli alberi ci separarono, spingendoci minacciati dai loro maledetti cani lupo. Ci obbligarono con il gran freddo che c'era, non c'era ancora la neve, a rompere i sassi. Con un sasso dovevamo rompere altri sassi e fare un mucchietto. Naturalmente non vedevo l'utilità di quel lavoro e capii che era solo una tortura, perché quasi tutte ci eravamo pestate a sangue le dita, poiché le SS ci impaurivano con i loro frustini e picchiavano chi non voleva o fingeva di lavorare, come facevo io stessa. In quella circostanza ho visto morire una bambina solo perché piangeva continuamente, facendo così nervosire un nazista al punto da prenderla a calci e calpestarla con i tacchi dei suoi stivali. L'esperienza dei sassi l'ho provata per alcune volte. Un giorno ero accucciata sotto un albero e picchiavo con forza quei sassi che non volevano rompersi. Ricordo che pensavo alla mamma e alle sorelle e piangevo, quando mi venne vicino una sentinella in divisa, senza bici né cane, con il solito gummi. Sul braccio sinistro avevo stampato un rettangolo di stoffa, il mio numero e la sigla IT, italiana. Continuava a piangere, lui girando intorno e fingendo indifferenza, perché nessuno dei suoi compagni si accorgesse, mi disse in un discreto italiano: tu, piccola italiana, non devi piangere, la fora solo se qualcuno ti guarda, se no fai finta perché tu piccola. Al che io, ingenua, gli chiesi se fosse italiano e lui rispose: no, io Austria, ma affere 2 bambine come te in Florenza. Poi raggiunse un gruppo di altri sorveglianti, parlarono tra di loro e io finii il mio turno di lavoro più serenamente, perché ci bastava una parola o un po' di speranza per continuare quella vita, che vissuta a quel modo era proprio un'assurdità impossibile da descrivere. In quelle circostanze subentrarono tali e tante astuzie, grazie allo spirito di autoconservazione, che un essere umano in condizioni normali non può nemmeno immaginare. Capitolo 9. L'addio. Mancavano forse 5 giorni allo sgombero del campo e io cominciai a stare male. Non riuscivo più a dormire per il disturbo che mi dava una terribile congiuntivite e solo con la saliva riuscivo a togliermi le spesse croste che si formavano sugli occhi. Sapevo che dovevo stare lontana dall'infermeria perché quella sarebbe stata la fine. Ero ad Auschwitz, o meglio a Birkenau, da circa 6 mesi, quando un mattino, mentre eravamo ancora tutti nelle nostre coie, sentii la voce di Luigino, un bimbo ebreo che era partito da San Sabba nel nostro vagone solo con la nonna. Purtroppo non ricordo il suo cognome. Ricordo però che fu separato assieme a mio padre e ai miei fratelli e, poiché conosceva il tedesco, gli fecero fare il portalettere o il portaordini del campo. Gridava il mio nome e, visto che nessuno rispondeva, diceva a voce altissima: «C'è una bambina fiumana! Se c'è, esca per vedere sua madre, presto!» A queste parole, con un balzo, pulendomi gli occhi con la saliva, fui sulla porta. Luigino mi disse di fare in fretta, di portarmi tra le due file di baracche che erano allineate, lasciando tra di esse uno spazio libero per il passaggio, e di guardare in fondo. Laggiù c'erano la mamma, poi Daisy, Stella, Rosetta e Lea. Io mi imponevo con tutte le forze di non piangere, anche perché la congiuntivite mi faceva male. Luigino rimase fermo davanti alla mia baracca e io mi allontanai di poco. Giunta sul posto indicatomi, con tristezza e trepidazione riuscii a distinguere lontanissime 5 persone. 5 punti neri, tanta era la distanza. 2 dei quali, le mie sorelle più giovani, avevano sul capo un cappuccio rosa fatto dalla nostra cara mamma con un rettangolo di vecchia coperta cucito sul retro col filo di ferro. Fu l'ultima volta che le vidi. Di proposito non mi soffermo sull'episodio perché il dolore è ancora così acuto che mi attanaglia il cuore, bloccandomi il respiro, e allora questo diario finirebbe qui. Dopo aver salutato con entrambe le braccia, evidentemente mi agitavo un po' troppo, una maledetta sentinella dalla garritta al limite tra la mia baracca e quella degli uomini incominciò a urlare: «Geh rein! Geh weg! Drinnen! Entra! Vai via di qui! Dentro!» Io, che non mi sarei più allontanata da quell'angolo e mi sarei accontentata di rimanere lì tutta la vita, solo a vedere i contorni delle figure di mia madre e delle mie sorelle, dovetti cedere alle minacce di quel pazzo che per intimorirmi sparò un colpo in aria. Luigino, appena mi vide, mi buttò oltre il filo spinato un foglietto di carta e io, con un carboncino trovato lì in terra, riuscii a scrivere alla mamma che ero contenta di averle appena viste, che stavo bene e che appena arrivati a casa avrei voluto mangiare le palacinche, specie di crepe con marmellata o ricotta che a Fiume si usava fare e in cui la mia mamma era maestra. «Luigino, Dio ti benedica ovunque tu sia». So per certo che la mamma ha ricevuto dalle mani di Luigino il mio biglietto e immagino il suo gioire nel sapermi ancora viva, seppure in quel maledetto ambiente. Con gli occhi di oggi, ripensando a quel periodo, vedo che ogni cosa, ogni azione o gesto erano assurdi, pieni di celate cattive intenzioni. Riprovo ancora le inenarrabili sofferenze morali che c'erano inflitte oltre alla paura dovuta allo spettro costante della morte e del crematorio. Il distacco dai familiari, la morte o i maltrattamenti dei congiunti o anche dei compagni cari, piccole o grandi torture personali subite da capo lunatiche o pazze, era il nostro quotidiano. Sembra incredibile, ma solo chi è stato nei campi può capire quali e quanti gesti si possano inventare per la sopravvivenza, per lo spirito di conservazione che ti sprona ad agire in ogni tuo attimo con astuzia, stando sempre allerta, pronto a captare prima degli altri ogni eventuale pensiero dei tuoi aguzzini, per essere pronto a eseguire, senza farti cogliere in fallo e quindi morire. Tutto questo pur di vivere, ma non in quel maledetto ambiente che ti ospitava provvisoriamente per farti vivere in continua apprensione, bensì per la speranza di un eventuale rimpatrio, per il ritorno a casa, per sentirti dire, mentre 2 braccia ti stringono affettuosamente: «Brava, ce l'hai fatta, non avrei creduto». Invece non avvenne così. Devo raccontare la crudeltà più atroce del mio destino, del finale totalmente diverso da quanto sognato per 16 mesi, il dolore più cocente che non avrebbe avuto fine, l'infinita tristezza di una bimba di 12 anni che fa di tutto per rimanere viva in quei 16 mesi, ingenuamente speranzosa, anzi quasi certa per logica infantile: «Se io piccola mi salvo, chissà gli altri». La delusione è stata troppo grande perché si possa esprimere su un foglio di carta. Non sarò mai capace di esternarla nella giusta misura. È una tristezza intima che mi accompagnerà per il resto della mia vita. Dirò solo che la cosa che più desideravo nei 16 mesi di prigionia, il pensiero costante delle mie giornate era sempre quello. Al ritorno da ogni selezione, 7 volte, superata una malattia, congelamento, congiuntivite, tifo petecchiale, dissenteria, scabbia, pleurite con febbre continua, ogni volta che riuscivo ad aprire gli occhi, il mio pensiero era sempre al rimpatrio. Alla mia mamma che sarebbe stata lì ad aspettarmi con ansia per dirmi: brava, ce l'hai fatta. Purtroppo arrivò il crollo. Il destino volle mettermi ancora alla prova, ma questa volta era troppo assurdo e immeritato un castigo simile, e non ho saputo accettarlo. Per cui mi trascino indelebile il crollo di quella speranza che mi aveva tenuto in vita fino al rimpatrio, e rifiuto di considerare quei mostri come appartenenti al genere umano. Fine file numero 6.